Il radiogiornale.
E buona domenica da Gino Ceschina. Washington, Mosca, Kiev, gli inviati del presidente americano Kushner e Witkoff provano a rilanciare le trattative per una tregua in Ucraina, dove oggi incontreranno Zelensky. C'è molta attesa in Germania per le elezioni nella Sassonia-Anhalt. Il motivo è legato al probabile successo dell'Alternative für Deutschland, che per la prima volta potrebbe andare al governo in un Land. Due cacciatori morti in Ticino in un pomeriggio, ieri nel Locarnese e in Riviera, entrambi probabilmente vittime di cadute. La sparatoria di Arau rilancia il dibattito sulla vendita di armi, verifiche di stampa sollevano interrogativi sulla facilità con cui vengono rilasciati permessi per armi automatiche. In Indonesia fumi e ceneri dell'eruzione del vulcano Krakatoa mettono in crisi trasporti aerei, chiusi 6 aeroporti. Sport. Oggi Lugano Basilea, obiettivo fuga per la vetta della classifica. In apertura dunque l'incontro tra gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff a Mosca, dove hanno incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Si tratta del primo colloquio dopo l'inizio della guerra degli Stati Uniti con l'Iran, scoppiata in febbraio. L'obiettivo della visita era quello di presentare un nuovo accordo per porre fine al conflitto russo-ucraino. Ci colleghiamo allora con il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato. Alberto, cosa è emerso da questo incontro?
Beh, è emerso prima di tutto che si è parlato di cose molto concrete. Questo è stato detto dai russi, ma anche dalla Casa Bianca e dal consigliere del presidente Putin Ushakov, che ha parlato di discussioni molto franche per le quali i due inviati americani si erano preparati meticolosamente. Quindi quello che emerge è che il presidente Trump intende fare sul serio, ma i nodi rimangono molto importanti e molto difficili da sciogliere. Sono sempre due, cioè quello territoriale. Ieri il vice ministro degli esteri Rybakov ha detto che ogni negoziato deve tenere conto della realtà sul terreno, cioè il fatto che i russi e quello che i russi hanno conquistato e il fatto che continuino ad avanzare anche se più lentamente. E l'altra cosa, la sicurezza dell'Ucraina, e Putin ha detto che i negoziati devono affrontare le questioni i problemi di profonde che stanno alla base della guerra, e si sa che per la Russia la questione profonda più importante è il fatto che non vogliono che l'Ucraina entri nella NATO.
E certo. Senti, secondo alcune fonti, con i due inviati di cui abbiamo fatto il nome prima a Mosca c'era anche il responsabile ad interim delle sanzioni per il tesoro americano, che si chiama Gene Lange. Questo è un segnale, secondo te, che potrebbe cambiare qualcosa su questo fronte?
Sì, è un segnale importante e i russi gli danno importanza, perché il consigliere per i rapporti economici con l'estero, Dmitriev, consigliere presidenziale, ha rilanciato la notizia della presenza appunto di questo funzionario americano che era stata data da Axios. Anche se poi non ha incontrato Putin, ma l'aspetto economico delle relazioni fra Stati Uniti e Russia è stato affrontato anche durante il colloquio con Putin, lo ha detto ancora il consigliere presidenziale Ushakov, e ovviamente una revoca, anche se parziale, delle sanzioni americane alla Russia sarebbe un segnale molto molto importante anche dal punto di vista simbolico.
Grazie Alberto Zanconato da Mosca. Segnalo che oggi Jared Kushner e Steve Witkoff sono attesi a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Dopo giorni di attacchi quotidiani, Putin tra l'altro ha annunciato la sospensione degli attacchi sulla città, sulla capitale ucraina, questo per permettere ai due inviati di svolgere la visita di sicurezza. In Germania ora, dove i fari sono puntati sulla regione tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative. Un voto che ha una valenza esplosiva anche a livello nazionale per via della possibile vittoria dell'Alternative für Deutschland. Il partito di destra radicale più estremo d'Europa nei sondaggi raccoglie attualmente attorno al 40% dei consensi. Nel reportage il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue, tratteggia un identikit dell'elettore tipo.
È originario più della Germania occidentale o di quella orientale, vive più in città o in provincia, è giovane o anziano. L'identikit tipico dell'elettore dell'alternativa für Deutschland è difficile da fare, ma alcune caratteristiche saltano comunque all'occhio, come ci spiega il sociologo Daniel Kubiak dell'Università Humboldt di Berlino. Chi vive al di fuori dei grandi centri urbani è più incline a votare per un partito della destra radicale come l'AfD. Quella che vorrei invece correggere è l'impressione, purtroppo molto diffusa, che i cittadini della Germania orientale e più in generale quelli dell'Europa dell'Est siano più ricettivi ad ideologie tipiche della destra come il nazionalismo, l'autoritarismo o una certa xenofobia. Così non è. Nelle regioni tedesco orientali il populismo di destra è arrivato forse un po' prima che all'Ovest, ma non si è certo fermato là. Quello che è invece provato è il fatto che in media un partito come l'AfD viene votato più dai giovani che non dagli anziani e più dagli uomini che dalle donne. La Sassonia-Anhalt è una delle regioni tedesche con la più bassa presenza di immigrati stranieri, solo il 9% contro una media nazionale di oltre il 16%. Ciò nonostante, il tema migratorio viene percepito da molti cittadini come un problema e il partito dell'AfD ne ha fatto il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale, promettendo la fine dell'accoglienza di profughi nella regione e il rimpatrio in massa di migranti. Fino a che punto però il terribile attentato contro il mercatino di Natale di Magdeburgo nel dicembre del 2024, compiuto da un cittadino di origine saudita, ha influito su queste elezioni amministrative? Sì, per alcuni l'attentato ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma i consensi a favore dell'AfD stanno crescendo in modo costante già dai tempi dell'accoglienza di quasi 1 milione di profughi siriani nel 2015, si sono rafforzati poi durante la pandemia da coronavirus e infine sono stati alimentati anche dai rincari dei costi energetici seguiti alle guerre in Ucraina e in Iran, ci spiega il direttore del quotidiano Volksstimme Mark Rath. Secondo numerose personalità pubbliche tedesche come l'ex presidente della comunità ebraica Charlotte Knobloch o lo storico Michael Wolfson, l'AfD non sarebbe un partito populista di destra come tanti altri in Europa, bensì, per via delle sue posizioni ultranazionaliste, razziste e autoritarie, molto simile al partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. Il 1933, la presa del potere da parte dei nazisti in Germania, non rischiano di ripetersi, sostiene invece l'editorialista Heinrich Embroder. L'AfD non è come il partito di Adolf Hitler, la Germania con le sue istituzioni è una democrazia stabile e affidabile. Non mi piacciono questi paragoni, anche se l'AfD dovesse vincere delle elezioni, la Germania non diventerà per questo un paese autoritario.
Dall'interno adesso, due cacciatori hanno perso la vita questo fine settimana, ieri in Ticino, all'inizio del periodo della caccia alta, aperta da neanche un giorno. Un uomo del Locarnese di 54 anni è stato trovato privo di vita nella zona del Pizzo Sassariente, la cui cima guarda verso la Valle Verzasca e il piano di Magadino, a un'altitudine di circa 1450 metri. Un altro cacciatore invece morto nel territorio di Biasca, vicino al Riale che si forma ai piedi del Mottone di Cava, a 700 metri di quota. Si tratta di un uomo di 69 anni della regione. Secondo la polizia, entrambi sono caduti in zone scoscese. La sparatoria di Arau ed in particolare il fatto che l'uomo che ha aperto il fuoco fosse in possesso di un Kalashnikov solleva perplessità ed interrogativi sull'applicazione cantonale della legge federale sulle armi. La vendita di armi da fuoco automatiche, infatti, oggigiorno in Svizzera è vietata, tranne eccezioni soggette ad appositi autorizzazioni. Ma come è rivelato oggi dalla NZZ Am Sonntag, di queste autorizzazioni ne vengono rilasciate decisamente molte, in particolare in alcuni cantoni. Aaron Guidotti.
Dal 2019 solo nel Canton Turgovia sono state rilasciate più di 5.300 autorizzazioni, quasi 1.900 a Basilea Campagna. Proprio dal 2019, infatti, per entrare in possesso di un Kalashnikov semiautomatico come quello usato ad Arau, occorre un'autorizzazione eccezionale, rilasciata di solito a tiratori sportivi o collezionisti. Chi al momento del cambio di legge già aveva in casa quest'arma o altre armi diventate proibite, doveva registrarle, cosa che lo sparatore di Arau aveva fatto. Siccome non esiste un registro delle armi a livello nazionale, non è possibile sapere quante armi semiautomatiche girino in Svizzera, ma si stima che siano decine di migliaia. Per evitare delle stragi come quella di Arau, poi, esiste un sistema cantonale di gestione delle minacce, un sistema di allerta che ha lo scopo di fermare i soggetti pericolosi prima che accada qualcosa. Sul Sonntagszeitung ci si chiede come mai questo sistema non abbia funzionato nel Giura, cantone di residenza dell'autore, ma è troppo presto per sapere cosa sapessero polizia e autorità sull'individuo in questione. Quello che però mette in evidenza il giornale è che l'attuazione di questi sistemi varia notevolmente da un cantone all'altro. Proprio nel Giura le strutture necessarie sono state attuate solo in parte e non si tratta di un caso isolato. Solo 12 cantoni sono ben attrezzati, in 5 si è ancora addirittura nella pianificazione. E ancora una volta c'è chi chiede quindi un'armonizzazione delle pratiche a livello nazionale.
E siamo, come di consueto, la domenica alla rassegna stampa. Oggi è stata Anna Riva a leggere i domenicali per noi. Anna, qual è il primo spunto che vuoi proporci?
Essendo i giornali oggi un po' avari nel consegnarci notizie di un certo rilievo, mi piace partire da un tema curioso e prendo in mano la NZZ Amazontag, che ci parla di come l'ufficio prevenzione infortuni invochi la creazione a livello nazionale di un ente che indaghi sui sinistri che coinvolgono i veicoli a guida autonoma, quindi senza un umano al volante. Non sono deliri fantascientifici, ma legittime preoccupazioni per un mondo che in parte già ci avvolge. Tra i principali laboratori nostrani c'è la città di Zurigo con il suo traffico. Qui Tesla propone viaggi di 45 minuti in cui è l'intelligenza artificiale a girare il volante e premere il pedale del freno, pur essendo affiancata sul sedile del passeggero da un collaboratore reale in carne e ossa pronto a intervenire se necessario. Al di là dei prototipi, la domanda allora è una: quando la guida autonoma sarà definitivamente sbarcata sul pianeta Svizzera, norme e regole saranno pronte ad accoglierla? Che cosa succede in caso di incidente?
E a quanto pare, come accennavi tu, Anna, la Svizzera non sembra ancora sufficientemente preparata. Che tipo di ente di centro di competenza propone l'ufficio prevenzione infortuni?
Un centro nazionale indipendente che possa attivarsi rapidamente in caso di sinistri gravi o rilevanti dal profilo tecnico. Polizia e procura oggi non sono in grado di garantire una risposta del genere. In caso di incidente, questa è la constatazione, va infatti rilevata in maniera sistematica tutta una serie di dati, tra cui quelli relativi al veicolo e al software, che andranno poi analizzati senza che possano essere manipolati.
L'altra notizia che ci proponi e che merita una segnalazione arriva invece da Le Matin Dimanche. Si torna a parlare del drammatico rogo del bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha causato, lo ricordo, 41 morti e 115 feriti. Ecco quale aspetto mette in luce il domenicale.
Si parla della fondazione Beloved, istituita per sostenere le vittime della tragedia vallesana. Ebbene, 8 mesi dopo, sono una settantina le richieste di aiuto sinora ricevute. Per il momento nessuna di queste è stata respinta, per versamenti totali di diverse decine di migliaia di franchi. L'ex consigliera federale Doris Leuthard, presidente della fondazione, spiega che compito dell'ente è garantire interventi che contribuiscano al recupero o al reinserimento dei pazienti. In altre parole, istruzione, sostegno psicologico e finanziario delle famiglie che ne hanno bisogno. Secondo il direttore Christian Cardon, sono in particolare alcuni giovani a essersi rivolti alla fondazione per una riqualificazione professionale. Beloved sostiene però anche progetti avviati dai genitori delle vittime o da persone alle quali la tragedia ha causato difficoltà finanziarie. Dispone di un fondo di 24 milioni di franchi provenienti dai cantoni Vallese e Vaud, dal comune di Crans-Montana e da donatori privati. La fondazione è però, data la difficoltà e la natura della sua missione, alla ricerca di ulteriori fondi.
Siamo al nostro ultimo servizio. In Indonesia, a causa dell'eruzione di un vulcano, sono state bloccate le attività di 6 aeroporti, compreso quello internazionale della capitale Jakarta. Le conseguenze della sospensione di oltre 300 voli interessano decine di migliaia di passeggeri. Sofia Stroppini.
Il motivo della sospensione dei voli è legato alla cenere proveniente dal vulcano, rilevata nei pressi anche di aeroporti molto distanti. Il vulcano Anak Krakatoa è situato tra le isole di Giava e Sumatra e dista oltre 150 chilometri dalla capitale dell'Indonesia, Jakarta. Il vulcano ha iniziato a eruttare venerdì sera e sono state rilevate delle eruzioni anche nelle prime ore di domenica. Per questo motivo il Ministero dei Trasporti ha dichiarato la sospensione dei voli principalmente da e per Singapore. Interessate anche altre rotte internazionali, tra cui Doha in Qatar, Sydney in Australia e Kuala Lumpur in Malaysia. Secondo le autorità locali sono stati cancellati anche alcuni voli nazionali diretti verso la meta turistica Bali. Il ministro della Salute ha invece esortato i residenti delle aree interessate a rimanere in casa e a indossare mascherine protettive.
E come detto, questo era il nostro ultimo servizio. A voi tutti l'augurio di una serena domenica.